che abbiamo voluto caratterizzare come giorno della lode, della gratitudine, che trova nella celebrazione eucaristica il suo momento più alto e più intenso, mi piacerebbe molto sostare sul testo del prefazio di questa celebrazione, perché basterebbe intuire anche solo quello che Dio ha pensato, ha immaginato, ha sognato da sempre, per sentire di volerlo e doverlo lodare con tutto il cuore. Noi a volte ringraziamo qualcuno perché semplicemente ha pensato qualcosa per noi, magari poi non è riuscito proprio a realizzarlo, a portarlo a compimento, però il fatto che uno ha pensato una cosa bella, anche semplice, per noi, qualche volta ci apre il cuore, ci fa dire, vabbè, sta tranquillo, mi basta che l'hai pensato. Noi sappiamo che il Signore non solo l'ha pensato, ma l'ha realizzato e l'ha realizzato nel dono dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione, i misteri principali della nostra fede, a partire da quel mistero di comunione che è il mistero della Trinità. E quindi ancora di più dobbiamo lodarlo e ringraziarlo, ma questo sarebbe così un raggio di luce su quello che ha pensato, per dire infinitamente grazie. Ma se avremo tempo riprenderemo il testo del prefazio in un altro momento, se no lo meditate voi. Qui vorrei rispondere ad una domanda che è simile ad alcune che ci siamo fatte più volte, ma che va un pochino avanti. Come si diffonde questa luce? La luce del Signore, la luce dell'incarnazione, la luce del Natale, come si diffonde? Ci siamo detti come si cresce nella luce, ma come si diffonde? Abbiamo un po' intuito anche come si diffonde. Più ci concediamo al Signore la sua azione, più la nostra stessa vita irradia, emana, termini già ripresi. Ebbene, la lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati ci dice una regola di fondo, senza la quale questa luce non si sarebbe diffusa e non si diffonderebbe. E questa regola di fondo, Paolo la dice così, presentando se stesso e il suo ministero, ma vale per chiunque voglia diffondere la stessa luce. Apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomini, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre. Paolo va all'opera di Dio Padre che ha risuscitato dai morti Gesù. Noi siamo nell'inizio di questo cammino, siamo nell'incarnazione del Figlio destinato a manifestare tutto di Dio, l'amore infinito del Padre lungo la sua vita fino alla passione, morte e risurrezione. Comunque, l'Apostolo si muove non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù. Questa è una regola permanente, fondamentale. È l'origine del dinamismo missionario, dell'impegno di chi vuole che la luce che viene dall'incarnazione, dal mistero di Cristo, la luce di colui che è padre della luce, Dio, si diffonda. E quindi occorre tornare sempre a questo fondamento, a questo principio. A volte ci sembra che le cose vadano bene o meno bene, ottengono risultati o meno, se sono come le abbiamo pensate noi, secondo la nostra sensibilità, la nostra intuizione. E invece non è così, non è proprio così. E più si partecipa nella Chiesa a, come dire, a un discernimento in una corresponsabilità profonda, e più ti accorgi che non è così. Tu puoi dire, dare, suggerire, proporre tutti i contributi, tutte le proposte, tutte le valutazioni, tutti i discernimenti che pensi, ma non si passa di qui. Si passa sempre da quel mistero di comunione per cui alla fine chi ha pensato, chi ha deciso? Sì, certo, l'ultima parola, ma attenzione, non scarichiamo sull'ultima parola. Più ci mettiamo dentro, più diventiamo corresponsabili, più esercitiamo un servizio di questo tipo e più ci accorgiamo che tutto di noi, una volta dentro questo metodo, questo dinamismo, questa realtà di comunione, per un certo verso è perso. Tu stesso non sei più dove sei. Dov'è il tuo contributo? Dov'è la tua idea? Dov'è la tua parola? Però sai che sei tenuto dentro, sei salvato, sei radicato in un mistero di comunione che ha possibilità di discernere, di decidere ben oltre, assai oltre. Così la missione, quindi il servizio alla luce, la testimonianza della luce, la sua diffusione, la diffusione del Vangelo in fondo, no? La missione appunto, non è mai da parte di uomini né per mezzo di uomo, anche oggi, non solo perché Paolo lo dice di sé, ma sempre. E quindi anche nelle nostre case, nelle nostre comunità, a tutti i livelli, dobbiamo perderci. Dobbiamo dire, dare tutto, ma pronti a perderci fin dal principio, mentre anche ti scaldi per convincere di quello di cui tu sei convinta. E lo devi fare questo, certo. Se sei convinta lo devi fare, se non lo fai, abdichi a un compito. Ma ti devi perdere. Disposta a perdere, a perderci proprio in quello per cui ti appassioni e di cui sei profondamente convinto, come se tu avessi la luce. No, tu non sei la luce. No, tu non hai la luce. O vivi nella luce e allora contribuisci a diffondere la luce. E per vivere nella luce, mentre ti appassioni e sostieni tutte le proposte più serie, più belle, più insomma convincenti, secondo te devi già avere in partenza, non alla fine ti devi rassegnare se non va come dici, no, in partenza, già alla radice della tua stessa passione, del tuo stesso pensare, del tuo stesso discernere, disposta a perdere, a perderci, ma non dicendo io adesso non si fa come ho detto io, quindi vedrai. Eh sì, l'avevo detto io che non si doveva fare così. No. La luce si diffonde, è l'apostolato, no? Lo dice l'apostolo. Non da parte di uomini né per mezzo di uomini, ma per mezzo di Gesù Cristo. Ti devi perdere. Devi perderci. Se no, ti perdi nel senso negativo. E diventi uno spigolo, diventi un inciampo, diventi una controindicazione, non un segno di contraddizione, ma tu stessa in contraddizione. Anche qui la differenza è molto sottile, un pensiero facile passa sopra, no? E allora qui una seconda breve considerazione. Madonna è la Madonna, l'abbiamo detto più volte, è modello di tutta la Chiesa, icona di tutti i credenti, ma c'è qualcosa di unico in lei, anzi, c'è il mistero. mistero che stiamo contemplando con infinito stupore. Eppure guarda cosa si sente dire. Simeone, benedicendo, li benedisse e quindi no. Ma che cosa si sente dire? Viene benedetto. Si sente dire due cose. Prima riferita al figlio, ricevendo il quale, prendendolo tra le braccia, Simeone dice Dimittis, è tutto compiuto per me. Quella che riguarda il figlio è la più dura per una mamma. E è qui come segno di contraddizione. La mente è segno di contraddizione che ha perso. E la mamma legge fino in fondo, che tocca il destino, tra virgolette, nel senso del disegno di Dio, destinato, predestinato, non nel senso corrente del termine. L'altra se la sente dire direttamente, anche a te, una spada trafiggerà l'anima. Ma questa è la condizione perché si capisca bene fino in fondo, venga fuori bene fino in fondo com'è il cuore di ciascuno, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Servire ancora una volta la causa della luce, la causa del cammino di verità, di libertà, purificazione. Ti dice di amare con tutta la tua vita e devi sentirti dire questa cosa, devi sentirti riconoscerti chiamata ad offrirti per questa esperienza che viene detta alla Madonna, alla Madre, perché possa servire in libertà questa grande causa che è l'economia della salvezza, che è il mistero svelato. Non è assicurato nulla a chi segue Gesù fino in fondo. E non di diventare come Lui, configurati a Lui, sempre più perfettamente uniti e simili a Lui. Il resto non è assicurato. Non è assicurato nemmeno alla Madre sua. Nemmeno gli ha dato le spiegazioni. Nessuna spiegazione. Quando ne ha data una, ha detto, ma non sapevate. E tante attese, pretese. C'ho la carta da bollo certe volte, per sistemare le cose, adesso la faccio un po' pesante. Ecco, ma insomma, quanto dobbiamo diventare sciolti? Quanto dobbiamo sempre fare un passo indietro nel senso di disposti a perdere e un passo avanti nel senso di disponibilità, invece rovesciamo la cosa, facciamo i passi avanti pretendendo di essere riconosciuti, questo groviglio interiore che non si scioglie mai fino in fondo. E come fai ad essere segno di contraddizione nel senso evangelico, come Gesù, come Gesù? Del resto la vita consacrata è un grande segno di contraddizione, tanto quanto non si assimila al costume del mondo. Altrimenti è come il sale, è questa luce che ha perso il suo sapore, il sale e la luce è stata nascosta. Così si svela anche il vero pensiero tuo, il pensiero non nel senso intellettuale, teorico, ma la mentalità, le attitudini profonde, dove si annidano le tue resistenze o si liberano i tuoi sì. Fino lì. E ringrazia il Signore se nel momento in cui entri nel Tempio, ti accosti all'altare, sei colpita da queste cose che oggi il Vangelo di Luca, per bocca di Simeone, dice a Maria. No, cioè sì a Maria, ma poi avvertendoci che in noi deve accadere la stessa cosa. Ma proprio per questo prezzo che è molto alto, lo sappiamo. Poi possiamo contemplare di più la bellezza di quanto tra poco sentiremo nel prefazio, e su cui magari o insieme o personalmente ritorneremo. Un cuore legato, imprigliato dentro la mentalità del mondo, magari assorbita senza nemmeno accorgersi da tanti messaggi che ci arrivano, no? Assorbita, non potrà nemmeno rimanere in libertà nella ricchezza della contemplazione, non ce la farà, sarà risucchiato da una pesante quotidianità senza un perché, una speranza, un lampo folgorante. Sottolineiamo questo segno di contraddizione, segno del Vangelo, non appannati dal mondo. E vigiliamo anche nelle nostre case, nell'uso del nostro tempo, per capire se e quanto ci concediamo a ciò che alla fine sedimentare in noi il pensiero del mondo. Quanto invece siamo pronte a rivolgerci ad altro, ciò che tiene viva la luce e tiene viva in noi la stessa logica di Gesù, la mentalità del Vangelo. A caso, la parola che Gesù ha pronunciato all'inizio della sua vita pubblica, convertitevi, il regno di Dio è qui. Io prego con questa intenzione oggi, perché la vita consacrata prenda questo vigore, di questa capacità di essere un segno di contraddizione, un segno che il mondo non può capire, non può capire. Non semplicemente perché gli serve, questa è la morte del segno, utilizzato perché serve, anche nelle parrocchie magari qualche volta, ma proprio della sua originalità che torna e riscaturisce ancora al mistero della Vergine Madre, al mistero di Maria, che è tutt'uno con questo essere segno di contraddizione come Gesù e tutt'uno con questo essere trafitta, una spada trafiggerà l'anima. Sia il cuore di Gesù, il sacro cuore, a trafiggere, ma in modo come lui solo sa fare, il tuo cuore, la tua anima, il tuo pensiero, la tua mentalità, la tua sensibilità interiore, sia lui a restituirti questa capacità o a migliorare questa capacità. Non sto dando giudizio, sto solo indicando criteri e modi di vigilanza e sentieri da percorrere. Non temere che si svelino agli occhi del Signore nascosti i pensieri del tuo cuore, tanto Lui li conosce.